Allora, facciamo un attimino di ripresa. Eravamo qui a queste parole, siamo al capitolo 2 del libro della Genesi. Stasera vedremo un attimino il racconto della donna fino alla conclusione della nudità, famosa nudità senza vergogna. Ecco, ci siamo detti nella serata precedente che questa constatazione che Dio fa, no? Dopo averci messo il suo alito, la sua mano d'opera, tutta la sua anima, e dopo che veniamo da un racconto, cioè il primo capitolo, dove Dio più volte dice chi tov, cioè ciò che è bene, è bene, è bene, è bello, arriviamo a questo punto dove Dio dice lo tov, non bene, non buono, non bello. Ci siamo anche detti che questo umano non è l'uomo di sesso maschile, ma è l'essere umano plasmato da Dio. L'ebraico parla di questo Adam, tolto da Adama, cioè terra, terreno, suolo, Adam, Adamo, l'umano, potremmo dire il terrestre, terrestre. Ecco, di fronte a questa autocritica di Dio, come se Dio avesse fatto qualcosa che non va molto bene, che non funziona, questo ci rimette anche in discussione sull'immagine che noi abbiamo di Dio, che invece la Bibbia non ha paura di presentarci. La cosa che forse però più scandalizza in queste righe, che noi, ripeto, molto spesso leggiamo così, come una cosa che va via liscia come l'olio, è il fatto che è quello che dice la seconda riga, gli farò dunque un soccorso come di fronte a lui. Ho detto che questa frase è molto difficile da interpretare, questa espressione, bisogna farlo con un giro di parole, forse ne ancora funziona, e per arrivare poi al fatto che Dio non trovò un aiuto che gli fosse simile, cioè tutta questa ricerca di Dio fallisce. Ecco, questa è la cosa che un po'... cioè, come se nemmeno Dio sapesse che cosa effettivamente ci manca. E qui parte una riflessione anche sulla nostra immagine di Dio e su come noi diamo per scontato che tutto sia in qualche modo prestabilito. Diciamo che l'autore che ci racconta queste cose, che raccoglie questa tradizione, è vero che è un racconto, però si spinge molto in là. E questo, vabbè, ci torniamo sopra anche dopo. Ecco, questo uno che gli stesse di fronte, sapete che sarebbe uno come di fronte a lui, c'è cioè quel come, però abbiamo detto che in questa parola, di cui non conosciamo bene la traduzione, c'è anche l'idea dello scontro, cioè dell'opposizione. Cioè, sì, sta di fronte, ma sta di fronte anche opponendosi, ok? Quindi non è lo specchio delle mie brame, non è uno uguale a me, anche se diverso, insomma, è un aiuto, ma è un aiuto anche contro. Quindi, insomma, la difficoltà di trovare un termine su questo. Bene. E Dio che plasma tutte queste creature, che noi diciamo l'essere... gli animali, e ancora non trova. A noi fa ridere questa cosa qua, cioè fa sorridere questa specie di zoo, no? Che questa specie di circo Orfei, capito? Che si presenta di fronte ad Adamo, e ognuno di questi animali, Adamo dal nome, a noi fa sorridere, però in realtà, cioè non è che Dio dice, vabbè, ascolta, siccome c'è un problema, vabbè, intanto beccati gli animali, poi ti do qualcos'altro. Cioè, è proprio il racconto, il testo dice la fatica di Dio di trovare un aiuto che sia di fronte. La fatica. Questo dice anche la grandezza anche della nostra vita. Cioè, non è così scontato quello che siamo. Come se, no, tutto fosse una cosa così che viene da sé. Vabbè, eravamo arrivati più o meno qua. E allora... siamo ai nostri versetti. Dunque, dopo la creazione degli animali, rimane la constatazione del fallimento, almeno parziale. Cosa fare se i viventi non possono essere come uno di fronte a, per l'essere umano? Come rendere possibile un rapporto? E quanto il narratore cerca di descrivere in un racconto, anche se immaginoso, immaginario. Tutto questo però non deve essere preso alla leggera. Allora il testo dice, il testo della CEI, il testo italiano, il testo che noi leggiamo in chiesa, c'è una domenica che si legge anche questo. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva fatta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Questo è il testo italiano che noi leggiamo bene, eccetera, va bene? Il testo invece è ebraico, la traduzione ebraica dice: e Adonai, sono tutte e due, Adonai Elohim fece cadere un torpore sull'umano, non sull'uomo, sull'umano, che si addormentò. L'umano vuol dire l'essere umano, maschio e femmina, di per sé, eh? Non è ancora maschio e femmina, ma è l'umano, che si addormentò e prese uno dei suoi lati e chiuse la carne al suo posto. E Adonai Elohim costruì il lato che aveva preso dall'umano in donna. Costruì il lato che aveva preso all'umano in donna e la fece venire verso l'umano. Sentite che il testo ebraico suona parecchio diverso. Quindi tutto ha inizio con questa anestesia. L'essere umano, cioè indifferenziato, è immerso nel torpore che Adonai Elohim gli dà, un sonno profondo che gli fa perdere conoscenza, potremmo dire la prima anestesia. Il termine ebraico, questo sonno profondo, tardema, indica un sonno particolarmente profondo che impedisce di rendersi conto di quanto succede. Non è l'unico caso della Bibbia. Andiamo a vedere tre citazioni che in realtà sono più tardive nel racconto, che però usano lo stesso termine, ce l'avete qua. La prima riguarda la vita di Abramo, la vedemmo quando facciamo Abramo: mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco terrore e grande oscurità lo salirono. Ricordate quella notte in cui poi vede questo, ci sono tutti gli animali macellati, divisi a metà, e lui vede questo fuoco che passa. Quindi un torpore cadde su Abramo, quindi siamo di fronte a un patto di alleanza. Poi il libro dei giudici, qui è la storia di Jael, questa donna Jael, moglie di Cheber, prese un picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto al tremendo re Oloferne e gli conficcò il picchetto nella tempia fino a farlo penetrare in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito, così morì. Quindi questo era praticamente già in coma prima del picchetto, va bene, del piercing che gli fa. Quindi insomma questo termine c'è anche qui. La terza citazione è quella che riguarda Davide. Sapete, quando Davide viene perseguitato da Saul, è ancora giovane Davide, Saul entra nella grotta per espletare i suoi bisogni e Davide gli porta via la lancia e la brocca dell'acqua, e tutti e due escono. Poi nessuno, questa frase è famosa nella diocesi di Padova, nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò, tutti dormivano. Adesso non possiamo fare la battuta, ma spesso la citiamo noi preti in certe situazioni, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Quindi c'è ancora l'idea del torpore, va bene? Quindi abbiamo dei casi della storia della salvezza. Torniamo al testo. L'umano quindi non è presente all'azione divina e ignora tutto quanto sta accadendo mentre dorme. Quindi dorme, non c'è, dorme profondo. Dunque, fece scendere questo torpore. La traduzione cristiana ha purtroppo imposto una lettura scorretta ed è la famosa costola di Adamo, sulla quale io spesso mi scaldo perché non tanto perché questa cosa è passata nella mentalità comune della gente, insomma nelle barzellette, tutte queste stupidaggini qua, ma perché tante volte anche nella predicazione si torna a parlare. È vero che ci sono dei passi di Paolo dove fa riferimento a questa cosa, però sono un'altra cosa. Allora, questa parola costola non c'è, ecco, non ci sarebbe proprio. Allora, né c'è in ebraico, né tantomeno c'è neanche in greco, quindi... Allora, il termine ebraico è tsela. Anche nella traduzione fatta, ricordate, per tradurre la Bibbia, l'Antico Testamento, scusate, dall'ebraico al greco, perché non capivano più la famosa traduzione dei 70, anche in greco c'è è pleura, il lato del corpo, è pleura, il lato del corpo. Quindi anche il greco mantiene questo significato del lato. Il termine tsela non indica mai nella Bibbia la parola costola, quindi non compare mai con questo significato. Perché uno dice, vabbè, qui no, ma magari in un altro passo sì. E quindi non si capisce perché poi, forse per semplificare, per dare più chiarezza, dopo sapete si è detto di tutto, la costola è vicino al cuore, quindi la donna è vicino al cuore dell'uomo. Sono tutte queste robette qua che, vabbè, sono belle, sono carine, sono graziose, il giorno del matrimonio si possono anche dire, ma non hanno molto a che fare col senso del testo. Allora, questo non indica mai una costola, ma il fianco, allora, il fianco di una montagna, il fianco dell'arca dell'alleanza, il sarcofago che conteneva le 10 parole, il fianco della tenda, c'è un telefono che suona, il fianco di una tenda, per esempio, o una parte laterale del tempio. Proviamo, c'è qualcosa suono. Vabbè, finirà, sarà una sveglia per qualche medicina, che non sia per quello. Ecco, quindi anche la parte laterale del tempio, sì, c'è ancora, nonostante quasi i miei 60 anni, i tanti anni passati in studio a far musica, ho questa, sento i suoni strani e mi sconcentro, ma non, nessun problema, perché, vabbè, sì, ci sta. Allora, quindi il lato di una tenda, il lato di una montagna, il lato del tempio, il lato dell'arca, il lato. Qui adesso lascio un attimino lì, c'è anche una questione morfologica, perché voi sapete che la Bibbia, i primi racconti della Bibbia hanno anche uno scopo eziologico, cioè per spiegare un nome si racconta una storia. Perché quel posto si chiama Pinco Pallino? Perché lì è accaduta una storia. Quindi a volte, anche nel racconto della creazione, a volte forse c'è questa cosa, ma la lasciamo un attimo lì. Quindi quello che mi preme dire adesso, perché sennò poi andiamo troppo fuori strada, non c'è alcuna traccia di osso, va bene? Questa è la prima cosa. Adesso sembrerà una cosa banale, però io penso per 2000 anni le donne che sentono dire che sono figlie di una costola, perché noi facciamo presto poi a parlare, ma non so. Non vi è quindi alcuna traccia di osso, bisogna arrendersi all'evidenza, lo diceva già un commentatore medievale ebraico, Rashi. Pensare che Adonai taglia in due un essere umano fin lì indifferenziato, cioè non ha ancora differenza questo essere umano, lo separa, attenti perché il separare è tutto il tema della prima creazione, del primo capitolo. Separato in questo modo un lato dall'altro e lo costruisce in donna, lo costruisce, non fa, lo costruisce, cioè quando fa gli animali viene usato il verbo fare, manipolare. Qui l'idea è dell'impastatore di Creta, di quello che fa il vasaio, va bene? Il vasaio, quando fa gli animali, il vasaio, benissimo. Quando parla invece della donna usa il verbo ebraico banah, che significa costruire, edificare. E qui viene fuori una cosa interessante, perché la donna in realtà sarebbe il prodotto finito dell'uomo. Cioè, l'uomo è un semilavorato, si dice così, no? Un semilavorato, la donna è l'opera completa. Cioè, verrebbe fuori così. Sì, non come San Tommaso che dice che la donna è un uomo mancato. Vabbè, capite? La donna è un uomo mancato. Vabbè, non so se l'ha detta, dicono che lo diceva così, ma penso di sì che ci sia da qualche parte. Non sono andato a verificare, quindi non voglio perderci tempo. Ciò che il narratore registra nel suo racconto, il narratore finale che ci porta queste parole, apparentemente ingenuo questo racconto, è che il sorgere di un altro e la sua differenza è reso possibile da una duplice mancanza. Ci sono due mancanze qui. A causa del torpore, nessuno dei due ha accesso alla propria origine, né a quella dell'altro, cioè nessuno dei due, delle due creature, vede la propria origine né quella dell'altro. Bellissimo, questo dice il mistero profondo della nostra vita, no? Nessuno di noi è spettatore dell'inizio della vita dell'altro, e quindi motivo per cui tutti noi rimaniamo sempre un mistero, l'uomo rimane un mistero. La possibilità di una relazione in cui uno sia di fronte all'altro va di pari passo con una perdita fondamentale che riguarda il sapere. È forse questo il prezzo da pagare affinché ci sia uguaglianza? Ciò che sembra richiedere questo tipo di rapporto impossibile con gli animali, cioè per avere un rapporto con un altro che mi stia di fronte è necessario che io rinunci a conoscerne le origini. Seconda mancanza riguarda l'integrità, dato che viene preso un lato, si produce una perdita, una ferita, manifestata da una cicatrice, dove la carne viene rinchiusa, quindi né l'uno né l'altro sono completi. Qui c'è la questione morfologica, perché nell'apparato genitale maschile, non sto qui adesso, lo dico agli sposi di solito, ma qui in chiesa mi par brutto, c'è il segno di una cicatrice, può esserci il segno di una cicatrice, che in realtà sarebbe, adesso non so se dico la stupidaggine, sono dei medici, forse il resto dell'attaccatura alla placenta materna, non lo so se sia quella cosa là, mi pare di sì, non sono sicuro. Comunque gli antichi dicevano che sarebbe il punto di contatto in cui sono stati divisi i due esseri, quindi tra l'altro nella genitalità, che è una cosa anche molto interessante, molto bella, va bene? Comunque, di fatto, se io tolgo, apro un lato, apro una ferita, quindi ognuno di noi, maschile e femminile, ha comunque una parte mancante. Del resto, l'azione divina viene in un certo qual modo a consacrare questa perdita con la differenziazione della donna, ragione per cui l'uomo non potrà essere definito parlando, partendo dall'altro, che sarà solo come uno di fronte a lui. La relazione dovrà perciò costruirsi sulla base di un'accettazione di questa duplice perdita. Non sono testimone dell'origine dell'altro, il torpore, e sono mancante, comunque mancante. Che cosa ci sta dicendo questo brano? Che siccome l'uomo da solo si annoia, ecco qua, siccome l'uomo da solo si annoia, Dio inventa la donna? Siccome non sta bene da me, non sto bene, allora nasce la donna, quindi una risposta al mio problema di solitudine? Davvero le donne sono la risposta al problema dell'uomo? Perché c'è anche questa narrazione, quantunque questo brano a volte venga scelto dagli sposi, eccetera, che è un brano, vi dirò la verità, che risente anche della sua epoca di scrittura, cioè siamo in un contesto, visto i giorni che viviamo, patriarcale. Possiamo dire anche di sì, possiamo dire anche di sì. Oggi possiamo dirlo, dobbiamo anche dirlo. Ma l'idea che la donna sia la risposta al problema dell'uomo, è come ce l'abbiamo nella testa. La teologa Lidia Maggi dice qui sì che c'è un peccato quasi originale, forse il vero peccato originale parte da qui, di concepire la donna come una risposta al problema dell'uomo, perché la parola, tra l'altro, un aiuto che gli sia simile, non si riesce a tradurre bene, dice anche lei, un aiuto che gli sta davanti uguale ma contrapposto, quindi bene e male, sì e no. La donna non è una risposta all'uomo, nel senso che va a riempire i suoi buchi, non è il riempimento dei vuoti, ma è qualcosa che sta davanti, anche scontrandosi. Quando si dice che a volte leggere male i testi produce dei grandi problemi nella nostra mentalità, abbiamo concepito la donna al servizio dell'uomo. Anche nella Chiesa, no? Poi adesso le donne possono anche salire l'altare, preparare l'altare, mettere il vino nel calice, poi però il resto lo fa il prete. Poi possono andare a leggere le letture, ma il resto lo fa il prete. Va bene? Adesso io così ho litigato l'altra sera con alcuni miei compagni preti, questa cosa comunque non importa, mi hanno dato del bestemmiatore, vabbè non importa, ma siamo amici, possiamo anche dirci le cose, cioè, però è di fatto è così, adesso insomma, verrebbe da pensare così perlomeno, Allora, bisogna cominciare a dire che la donna non è la risposta ai problemi dell'uomo, ma questa cosa qua non è entrata solo nella testa dei maschi, è entrata anche nella testa delle femmine. Questo è il problema. Perché tanta educazione è stata fatta così in passato. C'è anche un'altra tara, divago un attimo, poi ci torno, che ci siamo portati come uomini e anche come donne, tanto nel primo capitolo quanto nel secondo. C'è il problema del Dio onnipotente, ho già accennato, ma ci ritorno. In Genesi 1 Dio ci viene presentato come uno che fa le cose, si meraviglia, e poi le lascia libere di essere se stesse. Quindi fa un passo indietro nella sua onnipotenza. Fa un passo indietro. Nel capitolo 2, dove siamo adesso, ancora di più, Dio fa le cose e queste cose hanno bisogno di essere ritoccate, di essere riguardate. E la soluzione al problema che si è creato è una soluzione che va cercata con molta fatica. Forse dovremmo anche pensare che il primo problema dell'uomo, e nella Bibbia, nel mondo ebraico, il primo problema, che vuol dire c'è quello originale, è proprio quello del sentirsi soli. È quello del sentirsi soli, cioè questo umano, non è bene che l'umano sia solo, è l'umano indifferenziato, uomo e donna, ancora. La solitudine è una realtà che interessa non solo il maschio, interessa anche la femmina. Questo è forse il problema. E la fece venire verso l'umano, dice, no? Questa donna, la fece venire verso l'umano. Letteralmente è scritto e la condusse all'uomo. Il narratore racconta come Adonai, Elohim, presenta la donna al suo partner, facendo del rapporto tra uomo e donna un dono, un regalo di Dio. Il verbo, si dice così, far venire, è usato in ebraico per parlare di un'offerta. Vediamo ora, quindi è un dono, va bene? Questa creatura è un dono. Vediamo ora la reazione dell'uomo. Le conosciamo queste parole, ma le leggiamo subito nella traduzione letterale, quella italiana non l'ho messa. E l'umano si disse. Questa qui, questa volta è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. A questa qui sarà gridato Isha, poiché da Ish è stata presa questa qui. Voi sentite che in italiano non suona così, no? È tutto più lineare, sempre, io dico, no, strada asfaltata. Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Senti com'è, strada asfaltata, perfetta, non c'è una buca? Il testo invece è l'umano, attenti perché già qui c'è un problema, non il maschio, l'umano. Qua è scritto, e allora l'uomo disse, sì, a chi parla? Adesso vediamo. Questa qui dice, questa qui, per tre volte, questa qui, questa qui. Allora, alcuni dicono, adesso ve la dico tutte e due, cioè alcuni dicono, questa qui non è proprio questa qui, cioè, questa qui, cioè un po'. Qualcuno dice che invece questa formula vuol dire il superlativo. Vabbè, non l'ho trovato in tutti però. Questa qui, fa impressione, non sa neanche come chiamarla. Questa qui, sta roba qua. Questa volta è osso della mia ossa, carne della mia carne. A questa qui sarà gridato, si può tradurre anche viene gridato, è un presente continuo. In ebraico il presente continuo può essere tradotto o come presente in italiano o come futuro. Questo vale anche per le beatitudini, per esempio. Beati i poveri in spirito perché vostro è o sarà il regno di Dio. È o sarà. In ebraico si può giocare su questa cosa qua. Va bene. Comunque, l'umano disse tra sé, a se stesso. Allora, chi è intanto questo umano che prende la parola? Dal contenuto di quanto dice, il lettore capisce che si tratta dell'uomo, cioè del maschio. E bisognerà chiedersi perché il narratore lo chiami umano e non maschio, per esempio. Di fronte alla donna che Adonai gli porta, la sua reazione è di meraviglia. Formula il suo discorso in poesia, genere letterario adatto a questo stato d'animo. Nella donna l'uomo riconosce una compagna che condivide con lui una stessa natura, osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne, è esattamente come lui in quello che fa la sua solidità, le ossa, la solidità e la sua resistenza, le ossa, lo scheletro, no? Quindi è come lui, forte, sta su in piedi da solo, ma è anche con la sua fragilità, la sua caducità, la carne significa la fragilità. Isaia dice la carne che appassisce come l'erba alla sera, va bene? Quindi nella sua solidità e nella sua fragilità il maschio dice è simile a me. Ma come suggerisce la differenza dei nomi, l'uomo segna anche la distinzione, è lui che dà il nome. A chi ha dato i nomi prima? Agli animali. Cioè è lui che esercita un potere. Si chiamerà Isha, non è Ish, Ish è il maschio, sono io, Isha è lei. Il modo di accogliere dell'uomo la donna suona un po' strano. L'uomo infatti non si rivolge alla donna, parla in terza persona, questa qui, benché sia lì vicino. E a chi si rivolge allora l'uomo? Di certo non alla donna. Pertanto, se Adonai ha immaginato un rapporto con l'altro sulla parola scambiata, ricordate il soffio di Dio, l'alito di Dio, la capacità di comunicare, perché anche gli animali respirano ma non comunicano, quindi quell'alito di Dio è forse il dono della parola con la quale Dio tra l'altro crea. Quindi questo, dopo che Adonai ha immaginato un rapporto con l'altro basato sulla parola, l'uomo non sembra inoltrarsi su questa strada, non pone alcuna domanda alla donna, non si rivolge a lei come sarebbe naturale dato che la vede per la prima volta, non si presenta neppure come un io che rivolgendosi all'altro, dandogli del tu, la invita a rispondere, a entrare in dialogo, a rapportarsi. Al contrario, per ben tre volte la chiama con un dimostrativo, questa qui. L'uomo non si rivolge neppure a Dio. Si ha quindi la sensazione che l'uomo parli con se stesso. In questo modo fa della donna l'oggetto del suo dire, non il soggetto, la preda del suo discorso. Certo, noi siamo abituati a questo racconto e non ci troviamo niente di strano. Qui vi leggo questa favola africana per capire la differenza. Guardate, dice così: lo spirito creatore creò prima un uomo, gli dette un arco dicendo: per nutrirti ucciderai selvaggina. aspettò 4 giorni e andò a caccia nella savana. In riva al fiume trovò una donna che abitava da sola. Le disse: chi sei? Disse lei: sono Pamba. Disse: da dove vieni? Pamba disse: lo spirito mi mandò dicendo: va a partorire. A sua volta Pamba gli disse: e tu chi sei? L'uomo dal canto suo disse: io sono un goi. Disse lei: da dove vieni? Disse: lo spirito mi mandò dicendo: abita qui sulla terra. Allora Pamba disse: di cosa ti nutri? Lui disse: mangio carne. Lo spirito mi dette del fuoco e in più un arco dicendo: è per uccidere delle bestie. Pamba disse di nuovo: a me dette del fuoco e manioca e arachidi e mais e fagioli. Il racconto continua. Questi due cominciano a provare l'uno il cibo dell'altro, poi decidono di mangiare insieme e di lì parte la storia. Cioè, è interessante che in questo racconto ci sono le domande fondamentali: chi sei? Da dove vieni? Cosa ti interessa? Cosa fai? Di che cosa ti nutri? Sono le domande fondamentali. Invece, tornando al nostro racconto, qui assistiamo a un incontro strano. Nessuno domanda, nessuno dialoga, nessuno, cioè lui, l'umano, solo un meravigliarsi di cui la donna è oggetto e che sembra ridurre al silenzio. Pertanto, anche se la sua prima impressione è piuttosto positiva, il lettore non può accontentarsi. L'uomo però, tuttavia, percepisce che c'è una cicatrice in lui. Quel che è successo c'è e lo attesta questa cicatrice. Quando dice: questa qui è osso dalle mie ossa, si accorge: questa qui è stata presa da me. Ma in questa interpretazione come colloca la donna? La comprensione che egli ha del suo rapporto con lei è giusto rispetto a quanto raccontato dal narratore prima? La parola umana è sorprendente, succede che dietro le parole appaia un altro significato e non è raro che le parole tradiscono una disposizione ben diversa in coloro che le dicono, cioè noi possiamo anche dire delle cose ma parlando ne diciamo delle altre. Nel caso specifico le parole che l'umano dice nascono veramente dalla sua sincera meraviglia? Se si compara il racconto del narratore con l'affermazione meravigliata dell'uomo, salta agli occhi una differenza importante. Quando afferma con forza: fuori da me, fuori da uomo è stata presa questa qui. Cioè me ish uomo, me fuori da me è stata presa questa qui. L'uomo è completamente sfasato rispetto a quanto ha raccontato il narratore. Per il narratore la donna è presa dall'umano indifferenziato, non dall'umano maschio. E invece Adamo dice: fuori da me, maschio. È un lato di questo umano, una parte delle sue ossa, della sua carne. Pertanto, quando Adamo afferma che Isha è stata fatta da lui, si sbaglia. Non è vero. Tuttavia il suo errore riguarda qualcosa di vero anche però, e cioè il modo in cui sta considerando la donna. La cosa più chiara che dice l'uomo è la sua completa dimenticanza di Adonai, di quanto ha fatto. L'uomo omette persino l'azione di presentare questa donna fatta da Dio. L'uomo non ignora questo dono. Ritorna più avanti quando rifaccia a Dio il suo regalo avvelenato: tu mi hai dato questa donna. È stata lei a darmi del frutto, lo sentiremo prossimamente. L'uomo parla con sé, fosse come se fosse a conoscenza di tutto quanto, in realtà era immerso nel sonno, lui non c'era. Come fa a dire che questa qui è parte di me? Il narratore ci ha detto che è parte dell'umano, non del maschio. Ma l'uomo maschio pensa che sia parte di sé. E così che nelle sue parole l'uomo si adopera a cancellare l'alterità della donna. Quando dice: questa qui questa volta è osso dalle mie ossa, l'uomo situa chiaramente la donna rispetto a se stesso, cioè l'uomo dice: lei è ciò che gli è stato tolto, tu sei una parte di me. Tu sei una parte di me, è stato tolto a me, è stato fatto a te, ma è stato tolto a me, tu sei una parte di me. Lei è lui al di fuori di lui, lei è lui al di fuori di lui. Perché c'è questa ripetizione tre volte in ebraico. Mi, min, fuori, da, fuori, da. Fuori da me, fuori da me. Fuori, è stata tolta, fuori da me. Quindi, sono io fuori di me. Tu, la donna, è roba mia. Tradisce il modo in cui l'uomo vive la separazione. È costretto a registrarla, ma allo stesso tempo tenta di ridurre l'allontanamento, la frattura che si è imposta, affermando che quello che l'altro è viene da lui, è altro. Lui tenta di riportarsi, ma è me, è della mia, è mia, roba mia. Senti che c'è come uno che lui è andato lì e lui lo ritira a sé, dice: no, questa è mia. E lui sente che in certo qual modo gli appartiene, è roba sua. Per lui quindi la donna è l'anima gemella per eccellenza. Ma in realtà che cosa fa l'uomo? Si mette al centro, riportando la donna a sé, riprendendo simbolicamente le ossa e la carne che secondo lui gli sono state prese. Siccome lei è fatta di me, me la riporto a me. Fa di lei un essere che dipende da lui, perché è stata tirata fuori da lui. È roba mia quella. Non so come dire, eh? Forse la parola Adamà indica che l'uomo, definendosi come umano, pensa di bastare a se stesso. Pensa di bastare a se stesso. A dire il vero, a questo punto il racconto rimane incompleto. Il lettore si accorgerà presto, infatti, che questa scena apparentemente conclusiva finisce in realtà con due punti di sospensione. In seguito tornerà infatti sulla faccenda degli alberi, noi l'abbiamo saltata ma la rivedremo, e sul modo poco adeguato col quale si è instaurato il rapporto tra l'uomo e la donna. Questo è un brano che scelgono tanti nel giorno del matrimonio, un brano bellino, ma la mentalità che sta dietro, perché forse questo bisognerebbe fare quando si predica su questa parola, far capire. Io lo so che normalmente noi la leggiamo come una parola meravigliosa e noi abbiamo fatto, io capisco, adesso io non butto via questa interpretazione, cioè non dico che l'interpretazione che Adamo fa un elogio, una bellezza, è incantato da sta creatura, io non lo butto via, però guardate che questa è una tradizione anche ebraica, cioè una lettura diversa, dove invece quelle parole di Adamo, dell'umano, insomma, del maschio, non sono proprio così perfette. C'è anche dentro la tradizione ebraica, tant'è vero che il famoso cantico dei cantici è la risposta a queste parole, perché lì è solo la donna che parla. La risposta arriva, ma arriva nel cantico dei cantici, per cui già alcuni rabbini dicevano che era un libro scritto da una donna. È la donna la protagonista lì. Vabbè. Quindi questa volta essa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, sembra quasi dire una cosa mia. La si chiamerà Isha, perché da Ish è stata tolta. L'uomo si chiama Adam perché è stato tolto da Adama. Adam è più breve, Adama è più lungo. Adam, uomo, Adama, terra, più lunga. Ma qui invece si chiamerà Isha perché è stata tolta da Ish e Noè. Ish più breve, Isha più lunga. Quindi semmai è il contrario. La donna è viva, certo, ma non parla. E sappiamo quanto è importante parlare. Una cosa che ho anche già detto qua e là, ma la ripeto anche stasera, mi pare ci stia bene. Uno di questi simboli, di questo possesso, che capite che questa, io vorrei solo dirvi che un certo tipo di lettura di questi versetti, che cosa ha portato nella storia? Che la donna viene dopo, che è una parte del maschio, tra l'altro sta costa, sto osso, sta, che c'è una cosa anche, cioè vuoi mettere Adam modellato da Dio, perché? Perché noi leggiamo quell'Adam lì come il maschietto, col cosino, no? Noi lo leggiamo così, il maschietto modellato da Dio, che soffia, che addirittura, come dicono, lo bacia, gli dà il suo spirito, beh lì, la donna, la costola. Ma guardate che questa cosa qua, altro se non ha segnato la storia. L'ha segnata e come? Vogliamo dire che non l'ha segnata questa cosa qua? E un simbolo di questa roba qua si è protratto nei secoli fino ai nostri giorni. E qua, tutti che non sbagliano. Quando due si sposano, sì, l'uomo arriva all'altare accompagnato dalla madre che mostra con orgoglio al mondo il suo uomo e lo lascia lì perché è padrone di sé. La mamma. La donna, al contrario, è velata ed è accompagnata dal padre all'altare dove la consegna al promesso sposo, un altro uomo, che a sua volta ne prende possesso svelandola, perché il corpo della donna può essere visto solo dal suo uomo proprietario. Prima era il padre, con il matrimonio è il marito, l'unico abilitato a svelarla per sé. Cioè la tradizione dell'accompagnamento della sposa all'altare, insomma, arriverebbe da qui. Io ve la vendo così, una cosa molto interessante, l'ho scoperta anche io qualche tempo fa, ve la vendo così, la dico sempre ai fidanzati, i quali rimangono un attimo scioccati e cambiano subito, se vengono a sposarsi qui, perché poi magari gli faccio la battuta, ognuno nella vita fa quello che vuole, ci sta, anche la liturgia sacra romana cattolica prevede che la sposa entri accompagnata, però se ci pensate è vero. Adesso al di là della battuta, al di là dell'ironia facile che si può fare, io ci ho pensato, è vero, è vero che è così. Adesso noi ci arrabbiamo, l'altro giorno parlavo con uno dei miei compagni, ma insomma, è molto, ha instaurato un rapporto molto grande con col papà della Giulia Cecchettin, il quale è un uomo non credente, no? Sapete, non è assolutamente credente, però dice delle cose che hanno una profondità, insomma. Poi ho capito che dietro c'è questo amico prete, questo mio compagno, perché alcune frasi, insomma, mi sembravano troppo elaborate perché arrivassero da lui, ma infatti, vabbè, benissimo, però le ha accettate, le ha fatte sue. È vero che oggi c'è il nervo scoperto su questo tema della donna, ma, vero, ma perché? Perché paghiamo secoli, c'è poco da fare, perché qualcuno dice, ah, ma insomma, sto patriarcato, al patriarca di Venezia gli piace il patriarcato, cioè, infatti lui è patriarca, ma, cioè, sto patriarcato, vabbè, però, cioè, non è che lo risolviamo, dopo dice, ma esagerava, ma, non lo so. Ma tutti gli uomini non sono così, vabbè, però paghiamo noi un prezzo, cioè questo sì, questo secondo me dobbiamo metterlo in conto, un prezzo lo paghiamo, di un'educazione, di un'interpretazione, di un testo che ci è arrivato e che noi abbiamo preso così senza approfondirlo, perché bastava anche semplicemente, senti cosa vuol dire cambiare una parola, cioè se quella costola diventa un lato. E poi questa cosa meravigliosa, cioè tu sei mancante, l'altro è mancante, siamo tutti e due mancanti, non siamo assoluti. E infatti il capitolo 2 gioca su questa mancanza, sul limite, gioca sul limite. Uno è questo, l'altro è il famoso albero che non puoi toccare. Hai dei limiti nella vita, no? Ma ci andremo sull'albero, ci andremo. Non voglio sviarlo, perché è una roba che per noi sembra la fine del mondo, sto albero, il bene e il male, boh, boh, boh. Dopo la cosa è un pochino più semplice, o forse più oscura ancora, ma ci andremo. Però è una verità questa. Bene, come si conclude questo racconto? Il narratore dice così, no? Perciò Ish abbandonerà, nel senso il maschio, che è proprio maschio, non l'umano, abbandonerà suo padre e sua madre e si attaccherà alla sua donna e diventeranno una carne unica. No, per curiosità voglio subito, forse l'ho messo dopo, non mi ricordo, voglio subito confrontarlo col testo italiano, cioè quello della... Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Senti che qua c'ha... senti la marcia, la vedi la corsia, la vedi il drapo bianco, l'altare, il banco, i testimoni, i vestiti, i palloni fuori legati alla mano, la vedi la scena? Non c'è, non c'è. O meglio, Don Carlo, siamo precisi, il termine è ambiguo, il termine ebraico è ambiguo, può tradursi con donna, con moglie, ma è ambiguo, cioè non è così. Ma giustamente, per non far casino, e perché uno non pensa che magari la Bibbia non dice che si può stare con la donna anche se non si è sposati, mettiamoci la parola moglie, che è più sicura, che è come la storia di Giuseppe, che partorisce quando sono ancora fidanzati, però c'è scritto moglie, sposa, scusa, sposa, è scritta sposa, ma... sposa, ma nel senso ebraico, che non lo erano ancora. Vabbè, comunque, siamo là. Ci parleremo per Natale su quello. A sua moglie i due saranno un'unica carne. Un'unica carne. E tutti cosa pensiamo? Che fanno i figli. Ma non è così. Allora, il riferimento al padre, quindi il testo ebraico. Perciò Ish abbandonerà suo padre e sua madre, si attaccherà alla sua donna, Isha, e diventeranno una carne unica. Il riferimento a padre e madre dimostra che qui non si tratta più dei due personaggi del racconto, perché i due personaggi del racconto avevano dei genitori? No, se è così è il racconto, è un racconto simbolico, però non è in continuità con il racconto. Contrariamente a chi legge, questi sono senza genitori. È probabile quindi che il narratore rivolga questa riflessione a noi lettori, mentre lascia per un attimo il filo del racconto e dice: fermi là, fermiamo, metti in pausa la scena, parlo a voi. Tuttavia c'è un problema. Che senso ha dire perciò Ish abbandonerà suo padre? Perché perciò? Cioè perciò vuol dire Alchem in ebraico, che c'è un legame con quanto c'è prima, no? Cioè si dice perciò, dunque, perciò, perciò, ma perché hai detto qualcosa prima, quindi, no? Che legame c'è? L'unica spiegazione è che il narratore reagisca a quello che l'uomo ha appena detto di fronte alla donna, con lo scopo di far riflettere il lettore a tal proposito. Cioè l'uomo cerca... Quindi l'uomo abbandonerà suo padre e madre e si attaccherà alla sua Isha. L'uomo cerca di riprendersi la parte che gli manca, fidandosi dell'apparente prossimità tra lui e la donna. È carina, mi piace, no? Mi riprendo quel che è mio. Facendo così però si sbaglia su di lei e su quello che è lui. La considera come l'anima gemella che lo colma. Crede di conoscerla perché gli sembra che essa corrisponda alla sua mancanza. Perciò il lettore deve saperlo. Poiché l'umano si comporta in questo modo, il cammino verso la realizzazione del progetto di Dio, uno di fronte all'altro, ma anche scontrandosi, è ancora lungo questo progetto. Attaccarsi alla sua donna, un'espressione il cui verbo in ebraico indica un legame di alleanza o di affetto, come pure l'amore che unisce un uomo e una donna, ci sta. Suppone che l'uomo abbandoni padre e madre, coloro di cui può dire essere effettivamente le ossa e la carne, perché se noi siamo ossa e carne, lo siamo dei nostri genitori? Stessa struttura fisica, malattie, ereditarie, no, no, cioè carne e sangue dei nostri genitori, ma non dell'altra. Quindi, se c'è una carne e ossa, in queste parole deve, in un processo di differenziazione, di separazione, l'uomo deve, il maschio, lasciare l'universo familiare da sempre noto. Lo lascia, ma perché pensa di riprendersi quello che è suo, detto tra parentesi, chi crede di aver trovato l'anima gemella probabilmente ha riconosciuto nell'altro il padre idealizzato, la madre dei suoi desideri, il fratello o la sorella dei tuoi sogni. Chi crede di aver trovato l'anima gemella. Quel che attira l'attenzione nell'anima gemella, infatti, è il familiare. Mi è familiare. Ha qualcosa di familiare. Assomiglia a qualcosa di familiare. Quel che si accorda con le aspirazioni nascoste, quel che sembra colmare la mancanza e che ti dà un senso di pienezza e di felicità. Ho trovato quello che cercavo. Mi è familiare, c'è qualcosa di familiare in lui e io riconosco magari il fratello che hai avuto, la sorella che non ho avuto, la madre che non ho avuto, il padre. No. Un'illusione di cui bisogna fare il lutto, bisogna che muoia sta cosa qua, bisogna fare il funerale di sta cosa qua. A volte si riesce, a volte no. Per incontrare l'altro veramente devi fare il funerale, non il giorno che muore, prima. Qui c'è qualcuno dice che quando l'altro arriva effettivamente a non essere quello che tu credevi, forse è il momento in cui cominci ad amarla veramente, perché prima ami insomma, le cose che ti sono familiari, allora siamo uguali, siamo simili, io e te siamo simili, e invece non è così poi, vabbè. Per carità. Dopo aver abbandonato padre e madre ed essersi attaccato alla sua donna, l'uomo e l'altra possono diventare carne unica. Carne unica, bellissima questa espressione, che io spesso dico carne unica vuol dire anche carne originale, cioè diventa qualcosa di originale che non c'è mai stato prima, se avviene questo passaggio, cioè il fatto che tu non cerchi nell'altro quello che vorresti trovare. Comunque si è detto anche che diventare una carne sola, nella Bibbia c'è il termine, cioè qui c'è il termine basar. Basar è una parola che torna anche tanto nei Vangeli. Basar vuol dire carne, ma cioè carne nel senso bistecca, no, carne nell'intero essere umano, nel suo però aspetto fragile, vulnerabile. Carne, ma nel senso di fragilità. Il termine basar nell'Antico Testamento non indica mai l'unione sessuale degli sposi. E qua casca il porco. No, non indica sta cosa. Però noi ci abbiamo letto sta cosa. Forse anche no, però a livello comune sì. Non dico che magari è stato insegnato così, ma a livello comune forse sì. Invece non indica questa cosa qua. Dice l'aspetto della fragilità, è vero. Tutti e due erano nudi. L'umano, tento che torna di nuovo l'umano, non l'uomo maschio, l'umano e la sua donna, e non si facevano vergogna. Questa carne, no? Fragile. Dunque, dopo aver reagito alla parola dell'uomo, il narratore registra adesso la reazione della donna. Quindi, attenzione, allora, perché abbandonerà suo padre e sua madre, si attaccherà alla sua Isha? Questa è la risposta dell'autore, del redattore finale, a quello che l'uomo ha detto. Quindi quel perciò non è legato al carne e osso della mia, è al ragionamento di Adamo. E della donna, la reazione della donna, cosa dice? In un certo senso il narratore dice anche la reazione della donna. Infatti quando conclude, notando che loro due erano nudi, l'umano e la sua donna, perché credo che qua, scusate, sono un bastardo fino in fondo, tutte e due erano nudi, l'umano e sua moglie. Ma forse tra Mario e moglie adesso se puoi guardare, e non provavano vergogna. Mio nonno e mia nonna sono mai visti nudi, pensa a te, secolo l'altro, mai visti nudi. Vabbè, scusate queste confidenze familiari. Quindi, infatti, quando conclude notando, ma era così, che loro due erano nudi, quando dice questa cosa, l'umano e la sua donna, suggerisce implicitamente che la donna risponde col silenzio, muta. Si lascia fare, o meglio, si lascia dire. Comunque sia, non la si vede porsi di fronte all'uomo secondo quello che Adonai Elohim aveva immaginato, l'uno che si oppone all'altro, l'uno che sta di fronte all'altro opponendosi, un aiuto contro, dicevo l'altra volta, no? Non si oppone a lui per contrastare il suo impossessarsi di lei. Tu sei come me, sei uguale a me, sei fatta di me. per prendere le distanze rispetto a quello che lui dice di lei, lui dice di lei, ed esigere di poter dire la propria parola. Sembra il contrario, sembra prestarsi al desiderio totalizzante del suo uomo, sposando di fatto la sua logica e accettando di essere colei che viene a colmare la mancanza di lui. Effettivamente in questa nota il narratore suggerisce discretamente il divario tra il progetto che ha appena enunciato e ciò, cioè quello di diventare una carne unica di fronte all'altro umano, e da quell'altro e dall'altro quel che produce la realtà. In realtà le parole dell'uomo e il silenzio della donna, cioè quello che dice l'uomo e il silenzio della donna, sono totalmente opposte al progetto di Dio. Parlando della nudità della coppia, il narratore parla dell'Adam, l'umano completo, per così dire, inalterato, e non dell'uomo Ish, maschio, secondo il nome che questi si è dato. Si noterà in tutto questo un'assenza quasi, in questa breve conclusione. Non c'è infatti traccia di Adonai Elohim. Colui che separa, mette limite e mancanza, non trova spazio qui vicino all'umano e alla sua donna, tra loro due. L'uomo nel suo parlare non solo ha dimenticato che la donna era un dono, non ha neppure rivelato l'azione divina. L'ha addirittura rifiutata nei fatti, cercando di cancellare la separazione, di riassorbire la differenza. Non c'è nessuna differenza, sei come me, uguale a me, sei una parte di me, sei un pezzo di me. Sembra che il narratore voglia dire che non c'è posto per un terzo nel rapporto che si è appena instaurato. In tal modo, se loro due non si vergognano di essere nudi, se non si vergognano, dice qua, di essere nudi, è probabilmente perché invece di stare l'uno di fronte all'altro, sono sempre a lato l'uno dell'altro, poiché la reazione dell'uno e dell'altra non ha permesso di riconoscere la differenza dell'altro. Del resto, il seguito del racconto lo confermerà, il narratore racconterà che quando peccano, gli occhi di loro due si aprirono e si accorsero di essere nudi, e che cosa fanno? Si coprono subito, ancora continuano a coprirsi l'uno di fronte all'altro, perché non c'erano ancora messi uno di fronte all'altro. Non avevano fatto quello che era il progetto di Dio, perché l'uomo diceva sei come me e la donna tace. Ciò significa che prima non vedevano questa nudità, dove pure si esibiva la differenza e il limite di ognuno, perché questa nudità dice, sapete che la parola sembra voglia dire, questa cosa della nudità voglia dire non avere figli? Sembra che la parola voglia dire questo, cioè proprio una fragilità, cioè vuol dire che sei da solo. In questa conclusione il narratore descrive forse l'armonia perfetta della coppia primitiva, come dicono spesso i commentatori. Ah, che bello all'inizio. Probabilmente sì, se si assume la prospettiva del maschio, ma con la distanza di cui dispone il lettore, cioè la nostra, questa situazione apparentemente tranquilla nasconde l'accecamento di quest'uomo che crede di aver trovato l'anima gemella e della donna che si accomoda. Quel che viene descritto è quel genere di amore che la saggezza popolare definisce cieco, e che in effetti lo è, nella misura in cui non coglie quel che distingue l'altro, quello che li separa, li differenzia. Insomma, assistiamo al fallimento del come di fronte a me, un fallimento nascosto agli occhi stessi di coloro che lo vivono. Si direbbe che questo racconto mitico è più vero della realtà. Qui si racconta la difficoltà che provano spontaneamente gli umani a entrare in questo disegno di relazioni giuste, tanto sono forti i riflessi di possesso, la tentazione di abolire i limiti, non ho limiti, la propensione a eliminare il terzo, che nessuno si metta dentro. Va bene? Termino. Termino con questa cosina qui, molto, molto carina. Voi vedete questi tre nomi. Uno è Yahweh, uno è Ish, la prima... L'ho messo. No, adesso. Ho lasciato uno. La prima... No, questo per carità non sbagliamo. Eccolo qua. Ish, questa è una lettera, Questa apostrofa è una lettera. Esha. Non ci sono le vocali, vi ho detto tante volte stasera. Yahweh, non ci sono le vocali, quattro consonanti. L'uomo, in quanto maschio, la prima capitolo lo chiama Zaccar, il puntuto, no? Ha ricevuto da Dio una sola lettera del nome Yahweh, questa. Mentre la donna, in quanto femmina, ha ricevuto due lettere del nome Yahweh. E cioè la Yod, in comune con l'uomo, e la lettera He, che ricorre due volte nel nome di Dio. Ok? La He, che sarebbe l'H, due volte nel nome di Dio. E per cui alla fine la donna è portatrice della metà del nome di Dio, mentre l'uomo ne porta un quarto soltanto. Bellina sta cosa, eh? Proprio bella, è bella, sì. Va bene, molto bella, che poi sia, perché lo dico perché in realtà ci sarebbe anche da ragionare su questa parola Ish, c'è una radice. Allora, intanto ci sono le vocali, appunto, le consonanti del nome Yahweh in mezzo, e questo, pensate alla genialità, eh? Pensate alla genialità, cioè per dire come siamo legati a Dio, eccetera. E poi c'è anche la questione di questa particella che sembrerebbe indicare il fuoco, quindi c'è questa cosa del fuoco nella donna, vabbè, insomma. Quindi adesso aprire tutte le cose non si finirebbe più, quindi se ne dicono alcune non se ne dicono altre, però ci sta, va bene? Questa cosa qui è carina, la donna possiede metà del nome di Dio, il maschio un solo quarto, va bene. E questo basti, non so se per risolvere le cose, però per riandare a questi testi con una libertà che io affronto sempre anche coi promessi sposi, nel senso che ne parlo, e che possono essere anche letti nel giorno del matrimonio, ma letti con una prospettiva non magari, come dire, no, provocatoria, per dire attenzione, che l'altro non è una tua proprietà, l'altro non è una tua proprietà. Questa cosa oggi purtroppo la vediamo, insomma, il togliere la vita a una donna perché ti lascia, perché non fa, cioè, è cronaca dei nostri giorni, è una cosa che non avremmo mai immaginato. Chiudiamo con la preghiera, che non è proprio una preghiera, se volete alzarvi in piedi, ma leggendo queste cose, cioè dicendo queste cose, mi è venuta in mente questa pagina che, insomma, è molto famosa, di Christian Bobin, questo autore che scrive questo libro, L'infinitamente piccolo, raccontando a modo suo la vita di San Francesco, ha questa divagazione sulla donna, perché dice che un secolo dopo San Francesco la Chiesa mise a rogo una donna di Parigi che aveva scritto un'opera spirituale, tra l'altro parlando della vita spirituale, però fu considerata eretica e fu bruciata. E allora riflette sul problema che la Chiesa ha con la donna. Comunque è non so come definirla, una poesia, una riflessione, a me piace particolarmente, fa sempre bene. La usiamo come preghiera stasera. Gli uomini hanno paura delle donne. È una paura che viene da lontano quanto la loro vita. È una paura avvertita sin dal primo giorno. E non è solo paura del corpo, del volto e del cuore della donna, ma anche paura della vita e paura di Dio. Poiché tutti e tre sono vicini, la donna, la vita e Dio. Che cos'è una donna? Nessuno sa rispondere a questa domanda, neanche Dio, che pur le conosce per essere stato generato da loro, nutrito da loro, cullato da loro, vegliato e consolato da loro. Le donne hanno la custodia della vita durante l'assenza di Dio. A loro è affidato il sentimento limpido della vita effimera, la sensazione fondamentale della vita eterna. E gli uomini, non riuscendo a superare la propria paura delle donne, credendo di superarla nei giochi di seduzione, nelle guerre o nel lavoro, ma non superandola mai realmente, gli uomini, avendo una paura eterna delle donne, si condannano in eterno a non conoscere quasi nulla di loro, a non gustare quasi niente della vita e di Dio. Continua il testo, non l'ho messo. Poiché sono gli uomini a fare le chiese, è inevitabile che le chiese diffidino delle donne, come del resto diffidano di Dio. va bene, cercando di addomesticare le une, le donne, e l'altro Dio, cercando di contenere la vita in piena nell'alveo molto sobrio dei precetti e dei riti. Il testo è provocatorio, ma ci sta. Volevo solo dirvi, ho scritto, noi ci fermiamo per quanto riguarda il racconto della Genesi, perché andiamo verso il Natale e perché inizieremo il capitolo 3 che richiede un po' di calma, quindi lo riprenderemo l'anno nuovo, cioè a fine, forse più febbraio, insomma poco prima dell'inizio della Quaresima. Comunque abbiamo una Quaresima anche lunga, quindi insomma vediamo un po' anche le temperature come va, quindi state in allerta, passate le feste di Natale, riprenderemo sul capitolo 3, faremo probabilmente anche il capitolo 4, Caino e Abele, e penso anche la Torre di Babele, che insomma è una cosa che si mette sempre lì, che non si prende mai in mano. Invece, per quanto riguarda l'Avvento, martedì prossimo propongo un momento di preghiera, di adorazione cristica e preghiera sul tema dell'Avvento, ci fermiamo un pochino a pregare, e poi martedì 17, se viene confermato, ma tenete d'occhio, faremo un incontro più specifico sul Natale, va bene, come abbiamo fatto l'anno scorso. Tutto qua. Quindi per quanto, cioè, ci rivediamo, per quanto riguarda la Genesi, mettiamo in stop e riprendiamo a febbraio. Il Signore sia con voi, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte e grazie a tutti. Arrivederci.